La legislazione di Carlo Magno per l'abbondanza di capitoli che riguardano monaci e vescovi insieme, abati e vescovi, ci dice di un ordine che è cresciuto, che è presente massicciamente all'interno dei domini carolingi, domini che nel momento in cui cominciamo a parlare di impero, diciamolo pure, occupano gran parte dell'Europa cristiana. Un'area che si sta allargando verso est, con sempre maggiori conquiste. Monaci, abati, che spesso sono le stesse persone dei vescovi. Andiamo a vedere la serie dei vescovi in territorio imperiale a quest'epoca e troveremo quasi solamente monaci, abati di questo o di quel monastero. La stessa Cappella Palatina, gli esperti, quelli che aiutano, o meglio, quelli che redigono le leggi, sono chierici e chierici che hanno pronunciato i voti. Benedettini. La regola di Benedetto è stata preferita alle altre. Questo è detto più volte. E l'elemento per il quale questa regola, per tanti altri aspetti simili alle altre, per la gestione del cibo, per l'apparato dei riti, per la regola, per le regole relative al comportamento individuale, è stata scelta sulle altre per il dato più pronunciato, esplicitamente pronunciato, della stabilità. E l'insieme della riforma carolingia rimanda al dato della stabilità. E l'ideale, l'idea che guida questa operazione, quello di riportare in vita uno Stato in cui l'autorità non abbia bisogno di muoversi, vagare, ma da un centro controlli. Non sarà realizzato, anzi, subito dopo interverrà la crisi, ma l'idea base dell'impero resta questa. Il tutto sarà rimandato, non di molto, ma sarà rimandato al momento in cui lentamente all'interno dei grandi regni inizia la lunga operazione detta creazione, formazione dello Stato moderno, ma per ora è presto. E la legislazione di Carlo, i suoi capitolari, hanno messo in luce uno per uno tutti i problemi che la vita all'interno dei monasteri, il rapporto tra il mondo dei monaci e gli altri, siano chierici, siano sempre più spesso laici, comportano. Ma ad una vera e propria riforma complessiva, durante la vita di Carlo, che di volta in volta nei capitolari suggerisce delle messe a punto, vieta, incentiva, ma di una vera e propria riforma complessiva evidentemente non sente il bisogno. E a questa si arriverà ad una sorta di legge quadro, che è legge quadro dello Stato per il mondo dei monaci, si arriva col successore Ludovico. E Ludovico che al momento in cui sale al potere, sceglie per questa operazione un monaco che è stato soldato con Pipino, è stato soldato con Carlo, si è ritirato e diventato monaco, con il nome di Benedetto, è diventato abate dell'abbazia di Agnane, lo ricordiamo come Benedetto d'Agnane. La riforma di Benedetto d'Agnane altro non è che una ripresa in toto della regola di Benedetto, e viene ufficializzata questa riforma che Carlo aveva ostacolato ed il figlio invece fa sua, in occasione di un concilio che è concilio di vescovi e monaci, o meglio è concilio di abati, molti dei quali sono anche vescovi, che si tiene ad Aquisgrana nel 817. Il capitolare che vi viene approvato è conosciuto come capitolare monastico, capitulare monasticum, ed è il testo che vi ho proposto e di cui ora sottolineo alcuni punti. Vale la pena di soffermarsi sui benedettini, sulle trasformazioni che subisce quest'ordine, ma insieme tenendo ben presente il fatto che vi è una sostanziale continuità anche quando poi le riforme dell'ordine prenderanno altri nomi, vi è una sostanziale continuità legata al fatto che il monastero benedettino è un'istituzione stabile, in cui i monaci, se escono dalle mura del monastero e vanno da qualche parte, è perché hanno una missione, non come i monaci di provenienza anglosassone, quelli che Carlo vuole togliere di mezzo, perché hanno molto successo sul continente, non se ne vanno in giro a fondare monasteri e a svolgere lavori di propria iniziativa e secondo i propri criteri. E soprattutto legandosi al territorio, ma senza dipendere da un'autorità centrale. L'operazione di riforma varata con il capitolare monasticum consolida una rete di monasteri fortemente legati alla corona. Subito dopo sarà stilata una lunga lista dei monasteri coinvolti dalla riforma di Benedetto, quelli che hanno fatto propria e non potevano fare diversamente comunque la riforma dettata da quel capitolare, che in cambio ricevono protezione regia, vallo, doni, terre, ma presteranno servizi, un servizio di preghiera, un servizio in beni, in contribuzione di beni, e non ultimo, non per tutti, ma per quelli dislocati nelle zone più impervie, più vicine ai confini, meno tutelate, siamo in epoche, diciamo, fortemente pericolose ancora. Servizio militare, certo non saranno i monaci in prima persona, ma metteranno in piedi gli strumenti militari per tutelare, per piantonare, ecco, quei territori, una rete di monasteri che attua anche compiti di vigilanza. E vediamo alcuni punti del testo. Il testo inizia con il richiamo alla regola. Gli abati appena, capitolo primo, abati appena torneranno al proprio monastero, leggano attentamente, analizzando la regola, per singola verba, parola per parola. Non c'è da cambiare niente, ma c'è da imparare e mettere in pratica. Ecco. Anzi, nel secondo capitolo, ut monachi omnes qui possunt memoriter regulam discant imparino, tutti i monaci che lo possono fare, la regola a memoria. E ancora l'ufficio al terzo, ovvero la serie delle ore che vengono cantate, e le varie la celebrazione dei vari riti prevista nel calendario e nell'agenda del monastero, se questo sia secondo la regola di San Benedetto. Messo in chiaro questo, perché era necessario metterlo in chiaro? Come al solito in testi di questo genere, perché le varianti esistevano, venivano introdotte senza il controllo, senza la tutela della regola nella sua veste originaria, e evidentemente nei monasteri si inventa, si ammorbidisce, oppure si aggiunge anche qualcosa, cioè si tradisce. E iniziative di questo genere non sono gradite. Nei capitoli che seguono, tutta una serie di piccoli giri di vite messi a punto che ci rivelano i punti nella vita materiale, nella disciplina del monastero, in cui in qualche modo si erano ammorbiditi gli angoli, arrotondati gli angoli e allentati i lacci della disciplina. E così i monaci lavino loro in prima persona e lavorino loro in prima persona nella cucina, nel mulino e negli altri laboratori, lavino le proprie vesti. E ancora una volta vediamo, quando si tratta di lavoro manuale, e il lavoro manuale è il servizio, potremmo dire servizio per la servizio domestico, per la convivenza, cucinare, lavare, lavorare nello scriptorium, non il lavoro dei campi che si estendono sempre più lontano. A proposito di quello, anzi, si dirà, non vadano, e soprattutto non vadano da soli a girar per le ville, anche quelle che sono di proprietà del monastero, a controllare i lavori dei campi. Lo facciano fare ad altri. E a chi altri lo facevano fare? In altri capitoli, vediamo, sono presenti i servi, ecco, la cui presenza all'interno del monastero richiede a sua volta una regolamentazione. Servano, ma stiano al loro posto, vi sia una separazione tra loro e i monaci. E lo stesso vale per gli obbiati, per i giovani, per i bambini che sono stati offerti al monastero. Ecco, probabilmente un altro allentamento nella disciplina. Capitolo quinto era intervenuto a proposito delle veglie. Abbiamo visto, Benedetto vuole che ci si svegli a metà della notte, si vada a cantare le lodi e poi non si torni a dormire, ma si continui con meditazione e lettura sino all'ora successiva. Ecco invece qui, capitolo quinto, dopo la sveglia, non si vada a dormire nuovamente.